militari sono arrivati dall'autostrada A32 verso le 5 di questa mattina.
Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiomonte.
Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notab, una trentina di agenti.
Questa è Radio Notav. Radio Notav.
Mezzi in arrivo, in discesa, sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
Credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
I valsusini che non sono qui con noi stanno bloccando
il blocco stradale di Sant'Ambrogio.
Radio Maddalena Libera sul 186.
Piemonte, che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
La solidarietà si estende in tutta Italia.
A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas.
Guida il magnifico Petronzi, quello uccidi di Stato, sole baleno.
Buongiorno a tutti, un saluto dai 105 e 250 di Radio Blackout, sta per iniziare Radio Notav. E allora riprendiamo in mano il microfono, ringraziamo Eka e chi ci ha preceduto, ricordiamo i contatti, ricordiamo il nostro sito internet radioblackout.org, 105 e 250 per chi ci ascolta in modulazione di frequenza da Torino e provincia. E ovviamente anche il sito internet della nostra trasmissione, che è radionotav.info, su cui potete stare aggiornati con le ultime novità e i podcast delle trasmissioni settimanali. E ricordiamo anche che in quest'ora e mezza di trasmissione il telefono con cui contattare la redazione cambia, perché ci troviamo nello studio mobile in Valsusa. E il numero è il 334-88-25117. E allora, giornate bollenti, giornate calde non solo a Torino, anche in Val di Susa si respira l'aria buona di un tempo, l'aria mista di lacrimogeni e mista anche di quell'aria da impunità poliziale, da quell'aria di stato di polizia che la scuola Diaz ci ricorda bene. E allora, mentre i consiglieri della Lega, i rappresentanti di zona della Lega torinese ci ricordano i bei tempi in cui la polizia attuava senza limiti e senza dover rendere conto del proprio operato, come appunto a Genova nel 2001, abbiamo anche un bravo questore che dice chi può stare in piazza, chi no, in che modo si stupisce se la gente si incazza e partecipa alle manifestazioni e dice ma come mai tutti solidarizzano, ne parleremo brevemente. Ma in fondo il questore fa solo il suo mestiere, anche se insomma esce un po' dagli ambiti soliti. Chissà, sai, qua a Torino si fa sempre buona carriera e allora insistiamo. Quello che invece è più da notare è quello che invece fa la sindaca Appendino. E non solo, ma abbiamo avuto forse un problema con l'audio, vediamo di riprenderlo subito. Eccolo qua. Dicevo della sindaca Appendino, che si è distinta in questi giorni per varie dichiarazioni, ma non è la sola, perché per quello che riguarda la Val di Susa abbiamo anche le fantastiche dichiarazioni del sindaco Di Giaglione. Sindaco Di Giaglione che, richiamato all'ordine dal sindacato autonomo di polizia, ne riprende i consigli dichiaratamente e chiede di fatto al prefetto di intervenire nei confronti della propria sindaca, della propria consigliera di minoranza che ha partecipato alle manifestazioni insieme a tanti altri notav questo sabato. E poi ovviamente parleremo della famosa analisi costi-benefici che è stata finalmente presentata ed è diventata un documento ufficiale del governo. E parleremo un po' dei retroscena e anche di come i notav, il movimento notav si stia finalmente prendendo coscienza di quanta fregatura ci sia dietro a questo specchietto per le allodole. Questo ovviamente non lo dico io, ma è quello che possiamo dire come riassunto di quello che è stato il coordinamento dei comitati di ieri sera a San Didero. Poi ancora ci sarà una lunga serie di notizie e di iniziative che in queste settimane sono in ballo e se riusciremo avremo tempo alcune testimonianze di persone che hanno partecipato al corteo di sabato e ci spiegheranno il perché, il per come e come cercheremo di dare un po' segno di come questo corteo abbia significato un po' di più che lo sgombero di un collettivo politico, di un'area politica, ma giustamente tutti hanno capito cosa c'era in ballo e la carica simbolica e anche non più di tanto di questo sgombro, che non è uno sgombro ma è come ha detto Salvini, il Ministero degli Interni, solo l'inizio di tutta una serie di sgomberi. E allora per cominciare per davvero lasciamo sfumare la sigla e subito un pezzo che dedichiamo a tutti quanti hanno gioito per lo sgombro dell'asilo occupato di via Alessandria 12.
Maestro professore, ti prego insegnami qualcosa di vero, qualcosa che abbia a che fare con l'amore. Non far la sentinella, non c'è bisogno che lo dica, ma se ci guardi bene persino la vita può essere bella. I miei amici hanno una strana foggia, non sorridono mai, piegano un poco le labbra quando viene la pioggia. Perché se alzano il mento quando piove, nessuno può vedere, nessuno si accorge del loro pianto. E dicon tutti in coro, vendetta vera, io non lo so che non ci finirò mai, no, in galera. Vendetta vera, saremo liberi per sempre, camminando nella sera. E se penso al mio passato, di tutti quelli che han tentato di insegnarmi qualcosa, l'unico che c'è riuscito era Renato. sapeva di storia e geografia, ma un giorno sorridendo ha messo la sua mano nella mia. Girava con una lama, diceva: nella vita tutti pensano ad avere, tu pensa solo a dare, perché alla fine vince solo chi ama. E lui amava con le mani i profili dei carabinieri, pensava solo a dare, ne dava come se non ci fosse un domani. E intanto diceva: vendetta vera, io non lo so che non ci finirò mai, no, in galera. Vendetta vera, saremo liberi per sempre, camminando nella sera.
E allora te, André, vendetta vera, questo pezzo commoventissimo che è il detournement della canzone, la ricorderete, di qualche anno fa, di Truce Baldazzi, vendetta vera. Io voglio salutare, anche se probabilmente non ci staranno sentendo, i detenuti delle Vallette e in particolare i 6 detenuti arrestati la settimana scorsa per l'operazione da 270 associazione sovversiva in quel dell'asilo occupato. Sono Rizzo Antonio, Salvato Lorenzo, Ruggeri Silvia, Volpacchio Giada, Blasi Niccolò ed Salvatore Giuseppe. Li salutiamo, li abbracciamo calorosamente. Ricordo a tutti di iscriverli. Per ora si trovano tutti nel carcere torinese Lorusso e Cutugno in via Maria Adelaide Aglietta 35, 10149 Torino. Il triste indirizzo a cui spesso capita di scrivere, ma bando a ogni nostalgia, un po' di movimento re riguarda.
Són les ganes d'enfonsar qui juga amb el nostre pal, i és així. No acceptarem aquest destí, lluitarem units de base i complirem el que vam dir, perquè joves en fresca l'esperit de joventut. La martellada cobra l'esquerda del mur, l'odi i la ràbia de qui no veu un futur, l'espurna que d'un cop encén el foc i ja crema. Foc, 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 s'escampa la mitja i buida pu, pu, pu. S'olora pels carrers i baixa el sou, sou, i el pa puja diari i crema l'equipes que van a pujar l'empresari. Foc, 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 s'escampa la misèria i buida pu, pu, pu. S'olora pels carrers i baixa el sou, sou, i el pa puja diari i crema l'equipes que van a pujar l'empresari. Horaris marcats, complets places vetants que ens porten a l'abisme. I els de dalt de panxa plena rient i veient un pobre nen que no és res a la vida, mentre els pares corren sense parar. Jornada de 8 hores sense viure i descansar, i el cap content perquè no és conscient que la classe obrera es desperta quan veu foc, foc, foc. S'escapa la mitja i el bull de pu, pu, pu. S'olora pels carrers i baixa el sou, sou, i el pa puja diari i crema l'endetres que van a pixar l'empresari. Foc, 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 s'escampa la mitja i el bull de pu, pu, pu. S'olora pels carrers i baixa el sou, sou, i el pa puja diari i crema l'endetres que van a pixar l'empresari. Oh, fire!
E allora fuoco, abbiamo visto a Torino, fuoco lo diciamo ancora noi di fronte a questa situazione, di questo stato di polizia, questi richiami alla Diaz, giustamente ne parleremo, si stanno muovendo molte cose e come dicevo quello che è stato, che doveva essere uno sgombero di un centro sociale specifico, di una casa occupata dell'asilo di via Alessandria 12 ha aperto un po' il vaso di Pandora, dove tutti hanno capito che qui andiamo male, non è solo la questione di una specifica area con la quale si può essere più o meno d'accordo, più o meno vicini, ma è un fatto che riguarda tutti, che riguarda non solo gli spazi sociali, ma riguarda il modo di stare in questo paese, con un Salvini in divisa, con delle dichiarazioni appunto di questo tipo, con addirittura i sindacati di polizia che chiedono la dimissione di questo o quel consigliere, ne parleremo, leggeremo qualche cosa, e dove il questore chiede alle varie parti sociali di prendere una posizione, citando per nome e cognome o i vari gruppi, i vari posti occupati, nel nostro caso di Torino, chiedendo che ognuno vada a sedersi dove lui dice, cioè la sedia dei buoni e non in quella dei cattivi. Insomma, possiamo dire che questa volta ha proprio cagato fuori dalla tazza e finalmente qualcosa si è mosso. Una cosa tra tutte, la piazza di Torino di sabato era una piazza molto giovane, una piazza piena di ragazzi, piena anche di persone che vengono dai quartieri di Torino, non di certo la Citturin, la Torino delle Madamine, non è la Torino borghese, non è la Torino dei poteri forti, non è la Torino del PD, ma neanche quella Torino che ha votato Lega e 5 Stelle pensando appunto che questa nuova compagine, che questa nuova sindaca magari avrebbe portato qualcosa di nuovo e di migliore per le periferie. Invece si è dimostrato che non è così. Difatti nel quartiere Aurora, per esempio, in particolare cioè, si stanno scaldando gli animi anche dei residenti che inizialmente, per quanto dicevano i giornali, sembrava appoggiassero lo sgombro di questo spazio occupato, mentre invece adesso se ne pentono amaramente, e la vita d'inferno con i checkpoint che stanno facendo, con i lavori di continui, con la chiusura dei negozi eccetera eccetera eccetera, sembra invece abbiano capito o stiano capendo che cosa vuol dire uno stato di polizia. Qualcuno dice: beh, potremmo fare un bel muro, dividere la cis Aurora dalla trans Aurora, fare come succede in Palestina, e fare in modo che la Dora appunto sia il confine. Faremo un bel muro in cemento armato con i checkpoint. Abbiamo visto ieri quello che è stato nuovo modo di chiedere il biglietto sulla GTT, sul tram 4. Abbiamo visto la celere entrare con scudi e manganelli, far allontanare le persone, i passeggeri, e poi uno a uno passare in rassegna i prigionieri, perché ormai no, sembra che sia passato questo non questo termine, ma questo concetto, cioè che ci sia la polizia a Forte Alamo che debba fare dei prigionieri, abbia dei nemici, e giustamente i nemici si trattano da nemici, anzi possiamo anche saltarci la convenzione di Ginevra e andare fino in fondo. Noi l'abbiamo sempre detto, per loro siamo dei nemici, siamo dei prigionieri, non siamo diciamo, questo è il modo che loro considerano, con cui considerano noi, questo è il modo con cui ci hanno considerato alla Diaz, a Genova, a Bolzaneto, e così vanno avanti. E chiunque solidarizzi con le forze di polizia e si prodighi a ringraziare il loro operato, questo operato ne è di fatto un complice. E allora eccoci di nuovo in diretta al microfono. Nel frattempo la redazione è arrivata in gran numero e in forze. Qui con me ci sono Mina, Mario, Lucchino e Maurizio. Daremo inizio così finalmente alla trasmissione. Sicuramente daremo grande spazio al nostro mattatore Mario, che ci farà una piccola analisi, non è tanto d'accordo, una piccola analisi su quello che è la famosa analisi costi-benefici, che ricordiamo è stata accompagnata da un altro dossier, che è quello tecnico-giuridico, laddove sta la vera trappola del discorso. Nel frattempo anche ci sono le ultime novità sulle dichiarazioni di Paini, sindaco di Giaglione, contro la consigliera comunale Notav Monica, che tra l'altro nostra collaboratrice molto, molto spesso, perlomeno quando non lavora. Sarebbe anche bello leggere cosa dice Paini, ma potremmo cominciare da prima riguardo un'intervista che dopo essere stata citata dal questore Monica ha risposto alle domande dei giornalisti che chiedevano se condanna le violenze avvenute sabato, e lei fermamente dice no. Dopo aver visto cosa è avvenuto in questi giorni non condanno nessuno. Il giornalista chiede dicendo: magari la critica è dovuta al fatto che lei è un pubblico ufficiale essendo consigliere comunale, e lei dice: e allora mi denuncino per questo. Risponde il SAP, che si premura di mandare al SAP, segretario generale autonomo di polizia, si premura di mandare il comunicato stampa al Paini, sindaco di Giaglione, sindaco di Rifondazione Comunista SITAV, che
a onore di Rifondazione è stato espulso alcuni anni fa proprio per la sua posizione SITAV.
Ah, okay.
Venne chiesta l'espulsione dal circolo di Busseno, giusto per dare gli onori a Rifondazione, ed è stato espulso per quello.
Citavo questa cosa perché oggi qualcuno in lista chiedeva perché Rifondazione non l'aveva espulso, quindi
è già stato
quindi per quello non è stato espulso. Beh, comunque sia, quella è la sua storia poi politica, poi giustamente è stato anche cacciato. Continua però a essere sindaco di Giaglione, e leggo due scritte. Il sindaco appunto ringrazia il sindacato autonomo di avergli imbeccato cosa dover dire, cosa dover fare, e dice in piena campagna elettorale anche lui, insomma bisogna sgomitare anche per il comune di Giaglione: sono ben note al sottoscritto e alla comunità giaglionese le intemperanze della consigliera di minoranza Monica, trasferitasi a Giaglione nell'anno 2009, proveniente dal comune di Bussoleno, da sempre distintasi nelle sconsiderate azioni intolleranti nei confronti del cantiere per la realizzazione del TAV TAC di Chiomonte Giaglione, in dispregio alle ordinanze del divieto di transito prefettizie mie sulla strada che conduce alla suddetta località. Ringraziamo Paini per davvero questa immancabile, avremmo veramente davvero sentito la mancanza di una sua espressione. Cercheremo di farlo presente anche a Giaglione, magari nelle vicinanze, insomma Giaglione piccolo, che sia il comune, che sia qualche casa privata, che sia qualche piazza, questo lo vedremo, però credo che a questo punto non si possa lasciare parlare il sindaco in questi termini, e sicuramente la solidarietà sta già montando a livello di Movimento Notav nei confronti della consigliera di Giaglione, che ha espresso solidarietà, lo ricordiamo, agli accusati delle violenze di sabato al corteo per l'asilo. Ma Mario, avvicinati al microfono.
Vi rubo solo un secondo prima di Mario, giusto, visto che abbiamo parlato veramente di pessimi, perciò insomma un comunicato così si commenta da sé, però vediamone, volevo lanciare anche due cose insomma invece in positivo dal nostro punto di vista, chiaramente, che ad esempio Donatella di Cesare, che è una filosofa italiana anche abbastanza nota, proprio ieri è uscita sui giornali dicendo: sto con gli anarchici, sovversivo è lo Stato, e non è una del giro, insomma, per capirci, non è né anarchica, è una filosofa italiana che però di fronte a questa situazione poi c'è la sua intervista. E un'altra cosa che un po' fa anche pubblicità a Radio Nottà. Voi sapete che ogni tanto uno dei nostri redattori esterni, anche Moiso della redazione di Carmilla, Carmilla dopo i fatti di Torino ci ha chiesto se noi avevamo scritto qualcosa, c'era un testo di Radio Nottà che è stato pubblicato su Carmilla e che ad oggi ha preso più di 650 like, quindi in questo periodo in cui si misura anche su quello possiamo dire che a 650 persone è piaciuto.
Va bene, sì, credo che appunto come dicevo prima questa questione della manifestazione di Torino non era semplicemente per la un'area politica, per l'ennesima operazione repressiva nei confronti dei compagni dell'asilo che sappiamo bene o male ogni 3 mesi, 4 mesi se è tanto ricevono le attenzioni della magistratura, ma credo che ci sia stata l'intelligenza di capire che non solo a livello torinese si apriva e si andava a toccare uno spazio che ha 25 anni di storia, ma viste anche le dichiarazioni di Salvini credo che era il momento per cui si facesse un po' ci si compattasse un attimo, si capisce che qui è in ballo la libertà di tutti, Luca.
Sì, tra l'altro insomma non è che è partita adesso la canea contro l'asilo, ricordiamo che è sempre stato un posto molto discusso soprattutto da questi piccoli comitati di quartiere che sono delle specie di sacche di consenso soprattutto per le destre. Ricordiamo lo sgomero del 98, ma ricordiamo ancora negli inizi degli anni 2000 il tentativo della Ilda Curti, allora assessore del PD, di sgomberare l'asilo per darlo a un'associazione frazia, un'associazione culturale italo-rumena, e ricordiamo tutta la serie di tentativi che ci sono stati nel corso di questi anni. Quindi è stato un continuum che poi alla fine, inspiegabilmente, perché ancora non ce lo si spiega, è arrivata a questo finale promosso dai 5 Stelle, probabilmente in vena di raccattare voti o come cosa di scambio Maurizio.
In realtà anche qui non è la verità, ad onor del vero. I 5 Stelle hanno avvalorato politicamente tutta questa operazione, che però parte dalla procura. Se dobbiamo essere onesti, andiamo a vedere le carte, non è il Comune di Torino che ha chiesto lo sgombero. Il Comune di Torino ha dichiarato, l'abbiamo visto tutti in questi giorni, che era strafelice, che aspettava da anni questo momento, ma la richiesta di sgombero parte dalla procura collegata agli arresti di quella mattina.
Sì, lo dicevamo la scorsa settimana, il meccanismo è quello, facciamo un'inchiesta e ne approfittiamo semmai per fare la chiusura, se era successo uguale nel 98 ed è successo la stessa cosa adesso, ecco.
Sì, correggetemi però se sbaglio, credo che sia stata proprio la sindaca Appendino a fare la denuncia di occupazione, cosa che mi sembra che sia stata fatta l'anno scorso. Ha fatto una denuncia di occupazione appunto durante la sua legislatura poco tempo fa, e questo anche ha dato, come dire, se non l'imprimatura, comunque dato il placet dell'amministrazione cittadina.
No, ma il placet c'è tutto, e non confondiamoci, c'è l'appoggio politico, ne ha dette anche di peggio, però era solo per essere precisi, visto che la verità è rivoluzionaria,
sì,
e
insomma,
che parte dalla procura.
Il mandato non
volta,
era del Comune di Torino, ma il Comune di Torino ce n'ha approfittato, e il primo tweet che manda la Appendino a proposito, tra l'altro sbagliando completamente la tempistica, perché dal suo tweet al poi lo sgombero effettivo passano ancora, se non mi sbaglio, 30 ore almeno, ecco, era un tweet di consenso per l'operazione di polizia e per la pulizia dell'immobile. Non era solo siamo solidali con la procura perché fa un'azione di polizia, c'era proprio scritto restituiamo alla cittadinanza uno spazio vuoto da anni. Quindi ancora, se la versione di Maurizio è quella più verosimile, è ancora più vigliacco da un certo punto di vista, no? Perché ne ha approfittato.
Lei ha dichiarato, era anni che la città di Torino aspettava questo, questa è una delle sue prime dichiarazioni a caldo, e quindi ringraziava eccetera, eccetera.
Ma in effetti non si può non dire che non ci sia una continuità estrema tra le amministrazioni precedenti e questa nel campo della riqualificazione urbana e nell'aver individuato Aurora come un quartiere appunto da dare in mano agli speculatori, con i vari centri direzionali, con le varie scoline, con la destinazione turistica, con chissà magari domani, è stato già detto, fare la zona blu col parcheggio a pagamento e tutta una serie di altre cose che forse mi sfuggono, ma forse i nostri telespettatori, stavo dicendo i nostri ascoltatori, ne sanno meglio di noi, quindi li invitiamo a chiamarci, a telefonare al 334 88 25 1117 che è il nostro telefono per questa ora e mezza. Ma
e ancora un'ultimissima, solo su quello che ha detto prima Giobbe sulle condizioni del quartiere in sti giorni. Proprio stamattina, anche per motivi di lavoro, ho incontrato degli amici che si occupano di riduzione del danno, che hanno una sede proprio lì vicino, Polvere, tutti quanti, che dicono appunto che in questi giorni non riescono più andare alla loro associazione perché vengono costantemente fermati, Polvere e gli altri che hanno le sedi proprio lì vicino, perché vengono fermati e quando dicono boh, stiamo andando all'associazione, la richiesta dei poliziotti è mi dimostri, me lo dimostri, che più che fargli vedere le chiavi dell'associazione non riescono a fare, e quindi ogni giorno come minimo perdono tempo, ore, e nemmeno sempre, perché a seconda di come sono, magari sti qua della riduzione del danno non sono in giacca e cravatta, quindi già sono sospetti.
E bon, un piccolo pezzo musicale e ci attrezziamo per passare all'argomento dell'analisi costi-benefici.
Ebbene, ci sarà ancora possibilità di, insomma, di approfondire, tanto insomma abbiamo visto che con ieri mattina il bailame che c'è stato La cosa non è ancora finita, come avevamo detto lo scorso giovedì, probabilmente ci saranno nel prossimo futuro, appena smolleranno un po' l'osso, a meno che non facciano come al Moi che piazzano due camionette e gli alpini in maniera costante davanti all'asilo per i prossimi 6 anni, sicuramente l'asilo verrà riconquistato e quindi che si mettano pure il cuore in pace. Ma quindi però passiamo a un altro argomento, perché in questa settimana infuocata ne sono successe ben altre. È uscito l'analisi costi-benefici e oggi abbiamo con noi Mario, insomma venendo qua al CES ne discutevamo già in macchina, non sembravi Mario tanto, come dire, entusiasta così come è sembrato all'inizio di questo documento che è uscito. Quali sono le criticità? Perché bisogna diffidare un po' di quanto esce fuori da questo documento? Quali sono i parametri, le cose che non funzionano?
All'inizio bisogna comunque ammettere che nel mare di merda che ci dicono addosso, anche un qualcosa di un po' così dà soddisfazione, perché effettivamente siamo sotto un attacco mediatico di falsità una più grossa dell'altra, dette da esponenti del governo, dette da quel ex commissario in prorogazio mai destituito e lasciato fare quello che voleva, a scrivere tutte le falsità che voleva a nome del governo. Allora a un certo punto, certo, vedi un'analisi costi-benefici che ti dice che i costi a carico della collettività sono 7 miliardi più dei benefici che se ne deriva dall'opera. Siccome hanno rotto le palle a tutta Italia dicendo con quest'opera risolvono l'occupazione, risolvono tutti i problemi di esportare, risolvono perfino il diabete, insomma, a quel punto lì certo che certo che è una notizia importante. Non mi soddisfa del tutto, perché poi in realtà non è tanto sui tecnici, ma è sul campo su cui li hanno fatti lavorare. Io, per quello che posso credere, questi 5 tecnici sono persone oneste, non sono persone del sistema. Sono 5 persone di cattivo carattere, che però hanno un'onestà, che hanno sempre detto che non si fanno influenzare. Il problema è, mi sono perfino stupito come mai avessero messo queste 5 persone comunque di noi, cui non si conoscono tendenze alle vicinanze dei partiti. Credo che la spiegazione sia che gli abbiano però dato un campo di lavoro piuttosto limitato, perché poi in fondo l'analisi benefici è una cosa che non ha uno schema proprio preciso. Un gruppo di lavoro si mette lì e dice i benefici di quest'opera sono e per noi li valutiamo tanto, e invece i costi noi li valutiamo tanto. In realtà queste cose qui sono fatte con dei parametri molto arbitrari, magari prendendo da un libro americano scritto per chissà che cosa, si prende magari un parametro sulla strada rispetto alla ferrovia, ma tu non sai perché hanno preso quei numeri lì, perché non te lo dicono. Cioè un'analisi di costi benefici arriva sempre al punto che vuole chi gli dà la commissione, poco da dire, cioè, perché non, il panorama delle cose che tu consideri, se togli metà dei costi o metà dei benefici, comunque arrivi sempre lì. Questa analisi è interessante, perché a livello mediatico dice a tutta Italia, a tutta questa Italia che si becca delle cose false e che comunque a questo punto non riesca più a capire niente, dice che questa opera qui costa alla società 7 miliardi più di quel che rende, ed è un bel risultato. Ma noi francamente possiamo pensare che il deficit sia molto più grande, e che quei 7 miliardi potrebbe anche essere una cifra che non potrebbero rosicchiare. Da una parte abbiamo un partito come i 5 Stelle che, tutto sommato, dopo aver massacrato tutti gli altri movimenti a cui avevano fatto promesse, su questa sembrerebbe che vogliano arroccarsi, sembrerebbe. Abbiamo dall'altra una Lega che, dati i suoi problemi finanziari per soldi dilapidati, scomparsi, rubati, forse, boh, si sa, anche forse quelle delle mutande verdi è l'unica spesa documentata, sono tutte le altre 52 milioni che hanno rubato, che hanno, diciamo, speso per necessità del genere, ecco, cioè, probabilmente avranno dato un paio di mutande verdi a tutti gli elettori, non so, comunque sia questi soldi sono spariti, poco da dire, adesso è sparito uno degli altri. Un partito quindi che, avendo dei debiti, ha subito capito da che parte li può prendere, facendo i favori al grande capitale, alla grande finanza. Naturalmente la Lega una volta erano ottavo, cioè i leghisti proprio di valle, i leghisti diciamo alpini, cioè i leghisti originali che avevano questa sorta di idea rivoluzionaria e non erano razzisti, io ne ho conosciuti, era gente che proprio ci credeva all'autonomia, vabbè, comunque un'idea che poteva essere rispettata come un'altra.
Scusa comunque... Mario, forse per intenderci, tu parli della prima della Lega Nord,
prima ancora,
cioè delle...
prima
Piemont Liber, prima, tutta prima questa
Bossi,
banda
prima di Bossi addirittura parlo, diciamo che effettivamente c'erano. Bene, questi qui sono completamente diversi quelli di oggi. La cura Bossi, la cura Salvini avrebbero stroncato anche i santi del paradiso, francamente.
Sì, a proposito di questo, proprio durante la visita al cantiere, qualcuno gli ha proprio sollevato la questione, qualcuno tra gli operai presenti gli ha detto: ma scusate, ma voi non eravate Notav? E pare che fosse presente anche Borghezio, il quale non ha potuto negarlo perché era venuto anche a delle manifestazioni, tutti i ricordi in cui il movimento gli aveva detto che non è che lo amava tantissimo, che se non veniva eravamo più contenti perché era razzista, ma però non ha potuto negarlo e ha detto sì, eravamo a Notavo una volta, però poi abbiamo studiato, ci siamo documentati e...
Forse da quella volta...
Io ho sentito la battuta che hai fatto tu prima, mi sa che la loro documentazione è stata piuttosto quella, no?
La moneta, cioè... Evidentemente, cioè, ho detto questa faccenda dei primi così autonomisti per ricordare che c'è stato questo cambiamento adesso è così forte, così acritico, così aggressivo che fa pensare quando vedi una persona che fa così e che lo fa per soldi, perché non si è molto capire perché certi cambiamenti se poi sei così che non discuti più niente, quindi c'è un panorama politico veramente bruttissimo.
Oppure ha battuto la testa contro un pino e quindi ha cambiato completamente posizione. Senti, ma si parlava del fatto che nei costi-benefici non vengono presi in considerazione dei parametri che potrebbero fare lievitare davvero, certo, i costi, certo, in maniera ulteriore oltre gli 8-7 miliardi insomma dichiarati. Per esempio il fatto che quest'opera viene presa in considerazione solo per una parte parziale, ovvero per questo tunnel qua, ma non si tiene conto di tutti gli altri costi che ci sarebbero quando poi bisogna fare gli altri tunnel e la bretella da Orbassano alla Valle di Susa, eccetera eccetera, e poi la bretella Orbassano Settimo, che è quella che dovrebbe passare da Corso Marche, insomma questo, certo, specie di zig zag assurdo, e poi i costi di carattere e l'impatto sulla popolazione a livello sanitario, ambientale, eccetera eccetera.
Sì, per quanto riguarda i costi, lo studio prende come base 13 miliardi di euro. Notare che 13 miliardi di euro era il costo che aveva già detto le ferrovie che poi gli avevano fatto rimangiare 3-4 anni fa. Comunque, queste loro hanno preso come base i quaderni osservatorio che sono pieni di falsità. Quindi tutto quanto è nel quaderno è scritto in fase 2, cioè da realizzare in data 2030. Scusate, a volte succede che uno lascia qualcosa di acceso.
Il bello della diretta.
Il bello della diretta è proprio quello, mi sono fatto telefonare apposta. No, comunque questi, cioè, tutto quello che inizierà nel 2030 non l'hanno considerato. Cioè, in questi giorni ci hanno sempre detto, sono 26 miliardi di costo considerando i costi finanziari, perché lo Stato non è che ha i soldi, lo Stato emette dei buoni al tesoro su cui poi comunque dovrà continuare a pagare degli interessi. Quindi questi soldi hanno un costo. Io ho criticato in quel documentario che non è stato considerato in primo luogo il costo alternativo, cioè in uno Stato che non ha più risorse, togliere risorse da altri settori, e sappiamo quali sono: la sanità, la ricerca, le manutenzioni della rete ordinaria. Beh, questo ha un costo negativo, cioè un costo. Se viene un americano che dice vi faccio tutta questa faccenda qui, che è praticamente è lo scenario che ha del costi benefici, è un costo. Ma se io devo dire prendiamo i soldi da questo settore per fare Torino-Lione, quello da cui prendono i soldi dovrebbe essere un costo da calcolare. Seconda cosa, appunto, che togliamo pure tutto, facciamo il costo netto 26 miliardi, ma proprio il minimo da quello che risulta dai progetti, perché manca tutto il tratto in tunnel dell'Orsiera da Susa a Chiusa e poi tutto il tratto in tunnel da Orbassano fino a Settimo, Corso Marche, senza considerare i famosi wafer di 4 piani, ma proprio così. Beh, allora vedete che lì ci sono già 7 milioni di negatività che sono stati contati. Se poi hanno aggiunto come negatività dei lavori che non spettano affatto al, non sono assolutamente da mettere in carico al, al nuovo, al, stati messi come una penale da pagare se non si facesse il progetto. Mettere in sicurezza il tunnel del Frejus attuale, ammesso che sia da mettere in sicurezza, perché in Italia sono 1500 km di ferrovie che sono nelle stesse condizioni, ammesso che sia da fare, una cosa da fare comunque se dite che è da fare, perché sennò altrimenti dovreste dire che chiudete la linea. La terza cosa importante, i costi a salute. C'è proprio, una frase che dice, per quanto riguarda le esterne, ve la dico perché comunque da sapere, non sono prese in considerazione le esternalità dei cantieri. Cioè, che significa, e si chiarisce meglio prima, qualsiasi costi di disturbo a carico della popolazione, a carico della dell'ambiente sociale in cui si con i cantieri, non sono calcolati. E neanche poi ovviamente i costi sanitari futuri, a fronte di un progetto di LTF che nel 2010 presentato diceva che deve essere messo in conto un aumento del 10% della morbilità, mortalità delle malattie cardiovascolari e broncopolmonari, che sono tra l'altro le cause più frequenti in morte in Val d'Assusa. Poi ci sarebbero le malattie di tipo tumorale da aggiungere a quelli.
Quindi, per chiarirci, per esempio, il fatto che ci sia un cantiere che va avanti per 20-30 anni inevitabilmente aumenterà le morti perché ci sono le polveri sottili, perché c'è il traffico, perché c'è poi oltretutto in questa zona c'è l'amianto, l'uranio, eccetera. Quindi questo aumento di mortalità e comunque di malattia inciderà comunque sulla società nel suo complesso, perché vorrà dire che più gente si rivolge al Servizio Sanitario Nazionale che dovrà curarli, e quindi sono anche questi dei costi. Ed è singolare il fatto che non vengano presi in considerazione, ecco, come costi, cioè come costi, non certo come benefici.
Ma è obbligatorio prendere in considerazione, perché poi questo è non è una cosa che va su dei parametri di soldi così stretti, questo mi costa. Ad esempio, è obbligatorio prendere in conto la mortalità a dei valori che sono anche molto alti, mi sembra che sia 1,5 milioni per persona, non in quanto che sia quel reddito di quella persona, ma perché se in una società c'è un'eccedenza di mortalità vuol dire che quella società ha un qualcosa di malato che incide anche sui sani. Quindi questi valori di mortalità sono da prendere in considerazione, perché sono la spia di un decadimento. Bene, il fatto che non abbia preso in conto tutto questo è come dire che questa analisi costo-benefici avrebbe dovuto avere un risultato negativo perlomeno del doppio, perlomeno. Quello che io credo è che sia stato obbligato a farla così, e abbiano preso dei professionisti che io ritengo assolutamente onesti, ma gli abbiano detto: voi potete correre, vi diamo le analisi, ma voi potete correre fino a quel punto.
E Mario, nonostante questo, ieri sera in coordinamento dei comitati però è venuta fuori un'altra considerazione, cioè i dossier sono due: uno è l'analisi costi-benefici che tu hai appena spiegato, poi l'altra è l'analisi invece tecnico-giuridica. Proprio su questa analisi, Perino stesso è stato molto chiaro anche in un'intervista a Repubblica di un giorno fa, ha detto: è su lì che ci stanno fregando, è su lì che ci hanno di fatto già venduto, perché per quanto l'analisi costi-benefici possa essere negativa, e tu dici poteva essere anche più negativa, invece su quella tecnico-giuridica è lì dove poi il governo si potrebbe, come dire, aggrappare per poter giustificare poi un non intervento, perché poi fondamentalmente quello che sta succedendo fino adesso è vero, non sono stati fatti gli appalti, alcuni cantieri non sono stati sbloccati, ma altri invece hanno continuato il loro iter, certe procedure sono andate avanti come soprattutto in Francia. Ci sai dire anche qualcosa su questo secondo dossier tecnico-giuridico?
Guarda, io francamente questa seconda parte non l'ho guardata, e quella anche perché assume delle posizioni che secondo me sono, si fa bello di posizioni che sono ovvie. È ovvio che uno Stato si può ritirare senza problemi, e che da parte europea non c'è nessun obbligo verso gli Stati. Ho dato un'occhiata, quello che critico è piuttosto che, ma chi la... cioè, questa analisi tecnico-giuridica è un documento che non si è mai fatto. Perché hanno fatto tutto questo documento? Cioè, mi chiedo perché è stato fatto, e mi ero chiesto anche in quella osservazione che avevo fatto subito questo comunicato, perché prendendo come base i dati del documento osservatorio, non avevano preso come base un documento fondamentale fatto in Francia, un documento commissionato dal governo francese alla Société Générale Ponte et Chaussée, che è il massimo organo, che aveva stroncato nettamente Ortolino-Lione e aveva dato delle basi, delle cose giuridiche essenziali. Aveva detto: in base agli accordi internazionali non c'è obbligo, perché l'obbligo scatta soltanto quando si verificano delle determinate condizioni. Se queste condizioni, saturazione d'alto, non sono prevedibili, obbligo non c'è. Cioè, bene, non è quindi... il caso di fare, mi sembra sia 50 pagine, per dire delle cose che mi sembrano un pochettino fatte, come diceva Civiti Ciapperino, un po' per avere poi da rimestarci dentro.
Io quindi, insomma, è la porta lasciata aperta sul retro, probabilmente per il governo, per poi trovare una giustificazione a un non interventismo. Questo, insomma, in verità chi è più spregiudicato l'aveva già intuito già da tempo. Mi sembra significativo che adesso, anche proprio a livello di movimento notava, anche a livello ufficiale e pubblico, questa cosa incominci a prendere piede, perché permettete una nota personale, io posso capire che si giudichi questo governo, in particolare i 5 Stelle, in base a quello che fanno sulla storia TAV, per chi si interessa solo della storia TAV, però ce ne sono tante altre che magari non a tutti i notavi interessano, però che sono da segnalare. Il corteo di Torino ne è stato un esempio. Mi sembra interessante che finalmente anche il movimento TAV prenda una posizione chiara su questo argomento.
Anche perché, se è vero, questo l'ha dichiarato Di Maio ieri su qualche giornale, che è rimasto stupito del tradimento che gli avrebbe fatto Salvini, perché Di Maio stesso dice: quando ci siamo visti a tu per tu, Salvini mi chiede qual è per voi l'opera principale da bloccare. Io gli dico la TAV, che vuol dire che lui in quel momento ha venduto tutti gli altri, ha venduto Notap, ha venduto tutti gli altri, lo dichiara lui, e oggi se la prende con Salvini, perché dice: Salvini, nonostante noi gli abbiamo dato l'ok su tutti gli altri cantieri, adesso ci fa il bidone e vuole anche la TAV. Però ecco, devo dire, dalla sua dichiarazione si capisce, insomma, che anche su quello, quindi non solo sul decreto sicurezza, ma anche sulle cose proprio ambientali, quindi Notap e tutti gli altri, erano disposti a venderli e l'hanno già fatto rispetto alla TAV. Adesso Salvini lì pare li freghi anche su quello, ma boh, quelli sono loro problemi, che poverini. Si sono fidati. Volevo chiedere ancora una cosa anch'io, Mario, ma invece questa relazione di minoranza tu per caso l'hai vista?
No, esiste. Stamattina combinazione mi hanno svegliato alle 8:15, che siccome io vado a dormire a 2:30 e perfino presto, perché devo dire due parole in un'intervista. Non so neanche chi bene, però quello prima di me era proprio il leader massimo, Ponti. E ho sentito una cosa interessante, ha detto: perché i giornali anche su questo hanno disinformato, non esiste una, la relazione è stata approvata all'unanimità dei 5 esperti, quelli che dicono che un quinto esperto non è un esperto, è un funzionario della precedente amministrazione del Rio, che hanno appiccicato alle nostre riunioni, tra l'altro intervenendo, ma tanto adesso sì, interveniva, ovviamente non eravamo d'accordo, ma lui non ha nessun potere di voto. Siamo nel solito teatrino. Approfitto che ho il microfono, sto qui che stanno strappando, sto picchiandomi, no, scherzo, per dire comunque che molto di quello che fanno i 5 Stelle, secondo me, è anche a uso interno, perché comunque l'elettorato dei 5 Stelle aveva una certa composizione, una certa idea. Questo che adesso candidamente dice Luigi Di Maio, ma forza, avevamo fatto un patto che noi vendevamo i Notap, i notifici, tutto il resto, e poi facevamo una Torino Unione, beh, veramente questo ce lo dice adesso, perché se l'avessimo saputo prima non saremmo state parte d'accordo. Io voglio ribadire che come Notav continuiamo a essere Notav, no tutto quello che doveva essere detto, no, che loro siano impegnati. E venirci a dire candidamente cosa volete, avevamo fatto questo bel patto alle vostre spalle, però Salvini, più disonesto, cattivo, ancora una volta ci ha fregato, non è che possiamo dargli una pacca sulle spalle, ma ce le diamo sul culo.
Io direi che si fa anche una bruttissima figura, insomma, no? Proprio la figura, anche perché non è che erano solo venuti qua in Valle di Susa a dire no, 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 erano andati a raccogliere voti in tutte queste realtà e le hanno poi tradite, quindi in un qualche modo a posteriori dire noi vi abbiamo svenduti non è sicuramente una cosa che fa, come dire, che fa molto come dire, che dà lustro al movimento.
Certamente Badisusa non sarebbe, se fosse filtrata soltanto l'idea di un patto, l'avremmo mandato a stendere.